2. Figlio di perdizione. Ma cosa vuol dire figlio di perdizione?
Questa espressione la usò Gesù nella preghiera sacerdotale.
Giovanni 17 e 12. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione.
Perché si adempisse la scrittura. Gesù stava pregando per i suoi discepoli, e siamo nella sera prima di morire.
Gesù sta parlando con il Padre, e gli dice che coloro che gli sono stati dati in custodia sono salvi e al sicuro, tranne uno, il figlio della perdizione. Ma quale dei 12 discepoli è morto in quella stessa sera?
Giuda, che si tolse la vita. Ecco che Giuda è il figlio della perdizione.
Ma cosa accomuna Giuda e l'anticristo finale?
Il tradimento. Giuda professava di essere un discepolo di Gesù, ma alla fine lo tradì. Seguiva Gesù, ma il suo cuore era lontano da lui. Allo stesso modo l'anticristo che sorgerà è qualcuno che si professa cristiano e dice di seguire Gesù, ma in realtà è un nemico di Cristo, o meglio un falso alleato. Altra caratteristica che accomuna Giuda all'anticristo finale è che sono strumenti di Satana. Quando Giuda prese il boccone dalle mani di Gesù, il testo ci dice che Satana entrò in lui. Giovanni 13 e 27 or dopo quel boccone, Satana entrò in lui.
Allora Gesù gli disse, quel che fai, fallo presto. Anche l'anticristo finale è uno strumento di Satana.
Seconda Tessalonicesi 2, 8 a 9 solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. L'iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri. Sempre in Seconda Tessalonicesi ci viene detto qualcosa di molto interessante ed è colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel Tempio di Dio, additando se stesso come Dio, Seconda Tessalonicesi 2 e 4. Come possiamo notare in questo brano, l'Anticristo è colui che si pone al posto di Cristo e dice di essere Dio in terra. L'Anticristo si proclamerà Dio in terra e si sederà nel Tempio di Dio, Chiesa, e vorrà essere venerato o adorato come Dio stesso. Questo personaggio esalterà se stesso a tal punto che vorrà prendere un posto che non gli compete affatto, perché è di Cristo solamente.
Vorrà innalzarsi al di sopra di Dio, usurpando quel posto che spetta solamente a Cristo.
Ovviamente, l'anticristo è animato dallo stesso spirito ribelle che è il Lucifero, come si evince dal testo di Isaia 14, 12-14 come mai sei caduto dal cielo? O Lucifero, figlio dell'aurora?
Come mai sei stato gettato a terra? Tu che atterravi le nazioni, tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord.
Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Lucifero voleva usurpare il posto che spettava solo a Dio, desiderava il trono di Dio, ma non vuole essere simile a Dio nel carattere. Egli voleva solamente il potere di Dio e l'adorazione che Dio riceveva in quanto creatore, sostentatore e salvatore. E così è il potere dell'anticristo, che è animato dallo stesso spirito che è presente in Lucifero, poiché egli vuole mettersi al posto di Dio e ricevere l'adorazione che spetta solo a Dio. Andando avanti in Seconda Tessalonicesi 2, l'apostolo Paolo aggiunge un altro particolare di rilievo.
Seconda Tessalonicesi 2, 7 a 8 infatti il mistero dell'empietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo.
E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca, e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi, non c'era soltanto l'apostasia della Chiesa che doveva avvenire prima della venuta dell'Anticristo, ma c'era anche qualcosa nel presente di Paolo che impediva la manifestazione dell'Anticristo. Come abbiamo già detto, nel primo secolo dopo Cristo erano sorti molti anticristi e lo spirito dell'anticristo era già presente nella Chiesa nascente, ma l'anticristo per eccellenza non era ancora presente.
L'anticristo, come vediamo in Daniele 7, sorge dopo la caduta dell'impero romano, ed è il piccolo corno che spunta in mezzo a 10 corna. Tra poco spiegheremo questi simboli.
L'anticristo non poteva comparire se prima non fosse caduto l'impero romano. Inoltre doveva esserci anche l'apostasia della Chiesa, e quando queste due cose si sarebbero palesate, allora l'anticristo si sarebbe potuto manifestare. Dopo la caduta dell'impero romano si è manifestato quell'iniquo, il testo ci dice che il Signore l'avrebbe distrutto col soffio della sua bocca alla sua seconda venuta. Quindi, notiamo che l'Anticristo nasce subito dopo l'Impero Romano, ma sarà distrutto da Gesù quando ritornerà. Ovviamente non è la stessa persona, ma sono più persone che si avvicendano e incarnano questa figura.